ridotto dell'opera con Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo.
Un bentrovate a tutte le persone in ascolto per la prima puntata del nuovo ciclo del Ridotto dell'Opera e quindi in questa occasione, anch'essa festosa come già quella della scorsa settimana, siamo ancora a tre voci. Quindi bentrovato Paolo Borgonovo.
Bentrovato Davide Fersini.
Bentrovati a entrambi. Siamo qui in tre per parlare di tante cose per lanciare questa nuova stagione, giusto Gaia?
Qualche assaggio, qualche anticipazione e su ciò che vi proporremo all'interno delle puntate e qua e là magari anche qualche consiglio, perché insomma si stanno aprendo tutte le nuove stagioni e noi naturalmente le seguiremo. Alcune produzioni saranno oggetto delle puntate, quindi avranno maggior spazio, altre non potremo seguirle, magari invece ve le consigliamo.
Assolutamente, quello che ci interessa comunque è raccontarvi quello che arriva, quello che esiste. Questo è il punto focale del Ridotto dell'Opera, opera per i vivi, fatta dai vivi, e dunque questa è la puntata fondamentale, potremmo dire. Da che cosa iniziamo?
Comincio subito con lo smentirti, perché noi abbiamo anche come tema delle importanti monografie su temi, personaggi del passato, e uno è vivo, vorrei dire, nel nostro spirito, anche se avrebbe quest'anno compiuto 100 anni, quindi era giusto celebrarlo. Stiamo parlando di Nicolai Gedda, uno dei più grandi cantanti di tutti i tempi, e tra le varie proposte autunnali, certo, noi viaggeremo tra i teatri svizzeri, grazie a Davide Fersini, in tutto il resto del mondo, con attenzione particolare all'Italia del Nord, con Gaia Varon e con il sottoscritto. Comunque, oltre a tutto questo, avremo varie monografie, e una monografia autunnale sarà tutta dedicata a Nicolai Gedda. Per parlare del grande tenore siamo andati a trovare a Roma Michele Suozzo, che si è occupato per la RAI italiana per anni di opera, ha incontrato tantissimi personaggi di questo mondo, specialmente nella rubrica detta il microscopio, in cui si analizzavano arie nella minuzia. E dunque cominciamo allora con un bel ascolto. L'aria Magische Töne dalla Regina di Saba di Karl Goldmark.
Rauschen der Dunst.
Michele Suoz, siamo nella sua bellissima casa romana. Io mi aspettavo un tempietto romano con i lari intenati e un altarino dedicato a Nicolai Gedda. Dov'è l'altarino dedicato a Nicolai Gedda?
Quello ci potrebbe essere, in effetti, perché sono veramente onorato e contento di poter parlare ancora di questo grande artista unico nella storia del canto, penso, di ogni tempo. Gedda è stato un personaggio straordinario, innanzitutto per la carriera lunghissima, con la voce intatta, con quegli acuti sfolgoranti ancora a 70 anni passati. Mi ricordo anche le poche volte che l'ho sentito a teatro, che cosa impressionante era la sua voce a teatro, una voce che riempiva proprio la sala.
E questa esperienza purtroppo mi è mancata, io la conosco solo dal disco.
E a proposito di teatro, vorrei subito smentire una diceria molto frequente che parlano di Gedda come di un cantante per intellettuali, non per grande pubblico. Questo non è vero assolutamente. Cioè, è vero che Gedda non interessa i cultori dei tre tenori o di Bocelli o del Volo. Quelli sono dei cultori ai margini dell'opera. Nell'opera io, nell'Onieghin a Firenze, dopo l'aria di Lienski cantata da Gedda, c'è stato il più lungo applauso che abbia sentito in teatro. È stata una cosa impressionante. Quindi come si può dire che questo cantante non era apprezzato dal pubblico se un pubblico a Firenze gli tributa un successo simile? Gedda, sappiamo appunto la tecnica prodigiosa, sappiamo il repertorio sterminato, le lingue. Gedda ha cantato in italiano, in francese, in tedesco, in inglese, in russo.
In svedese,
svedese naturalmente. I repertori di tutti i tempi. Io una cosa che ricordo, quando facemmo il microscopio di Parmi delle lacrime con Alfredo Kraus, e lui su tutti i tenori che sentivamo, compreso se stesso, faceva delle osservazioni. Quando abbiamo sentito Parmi delle lacrime di Gedda, non aveva nulla da dire. Quindi, per dire, insomma, ricordiamo per il repertorio italiano appunto La Traviata e Rigoletto, ricordiamo il Requiem di Verdi. E qui, proprio sul Requiem di Verdi, c'è quella bellissima incisione di Giulini. Un'altra caratteristica di Gedda unica erano le sue mezze voci. Gedda aveva veramente la mezza voce, non era un falsetto. E qui anche forse possiamo ascoltarlo La Fleur della Carmen.
Desire, a seul espoir, un revoir.
La direzione di Georges Prêtre, una assoluta meraviglia, la voce di Nicolas Hegueda, dall'aria più famosa La Fleur, dalla Carmen di Bizet, e sarete d'accordo, spero, miei ascoltatori, non potete reagire, ma mi fido del vostro accordo, e voi, colleghi qui vicini, proprio prendo il potere di questa cosa nel dire che sì, sarà anche il passato, ma Nicolas Hegueda è immortale e vive in mezzo a noi.
Sì, credo che sia un invito a guardare a ciò che vorremmo che l'opera fosse, quindi secondo me il futuro e il presente e il passato si uniscono in questo ascolto, Gaia.
Si uniscono in questo ascolto e si uniscono anche in un'altra puntata monografica, fra quelle che andremo ad offrirvi nel corso di queste settimane dell'autunno, diciamo, comunque nel corso della nuova stagione che si apre, una puntata in cui i cantanti del passato c'entrano perché si parla della vita del teatro in se stesso, in particolare di Una vita per il teatro, che è il titolo, il sottotitolo per la verità, il titolo principale essendo Sarà l'avventura, di un volume pubblicato dal Saggiatore di Carlo Fontana, che è stata una figura, e tuttora, perché naturalmente è ancora attivo, ma è stato un pezzo proprio di storia del teatro alla Scala, e questo soprattutto lo si ricorda, ma non solo, la Biennale di Venezia, la FON, eccetera, e i suoi primi passi però li ha mossi al Comunale di Bologna, i primi passi, diciamo, come sovrintendente, e quindi nella monografica ci racconta un po' di questo suo itinerario, riprendendo un po' quello di cui parla nel libro, e ascoltiamo cosa dice sui ricordi del periodo bolognese.
Ci sono i ricordi degli amici, e gli amici in primo luogo Luciano Pavarotti, che specie negli anni bolognesi mi diede un grande aiuto, Raina Kabivanska e Mirella Freni sono state persone che hanno creduto in me. Certamente ho fatto una carriera brillante e ho vinto la partita per la successione Scaligera proprio a Bologna. Ma a Bologna cantava Pavarotti, cantava La Freni, cantava la Kabivanska, cantava Ruggero Raimondi, cantava Nucci, cantava Bruson, cioè cantava il Gotha dei cantanti italiani del tempo. E devo dire, senza presunzione, che venivano proprio per il rapporto che avevano stabilito con me. Perché in teatro il rapporto personale tra l'operatore, manager e l'artista è tutto. Io mi ricordo Luciano, a cui chiesi, l'avevo conosciuto quando ero alla FON, eccetera. No, a dire la verità l'avevo conosciuto prima, quando ero assistente di Badini, ma alla CETA, che ho maturato un rapporto più confidenziale. Ebbene, Luciano... mi ricordo che per sostenermi venne di chiesi proprio la cortesia di darmi una mano, perché Bologna era in una situazione di grande crisi, grande difficoltà, quando l'ho presa in mano nell'84, di darmi una mano e farmi un rientro in un'opera a Bologna. E beh, mi ricordo che lui prese in mano questo suo enorme quadernone con tutti i suoi impegni e mi diede la prima data disponibile, che era febbraio dell'87, quindi a distanza di 3 anni. Fu un gesto indimenticabile. La Freni, che voleva debuttare, Adriana Lecouvreur, che venne lei a proporsi di essere, perché si fidava di me, di quel teatro. La Kabivanska, disponibile ad affrontare un repertorio per lei anche, come dire, mai percorso, tipo l'Armée di Gluck, per non parlare della Contessa del Capriccio di Strauss. Insomma, furono anni meravigliosi.
Thank you.
Chiaramente una registrazione di fortuna con i suoi dovuti rumori era un estratto dalla scena finale di Capriccio di Richard Strauss, cantato in italiano peraltro, dalla appunto recita bolognese del 1987. La voce era quella di Raina Kabaivanska con la guida di Ralf Weikert. Insomma, colleghi e ascoltatori, come diceva prima Paolo, poi ci farete sapere, insomma, sporca, ma è un reperto straordinario.
Hai detto giustamente di fortuna, ed è una fortuna averlo potuto ascoltare, perché queste sono le vere perle, le rarità che si nascondono negli archivi. Paolo, io credo che siamo veramente commossi anche da questo ascolto.
Ma io sono anche piuttosto amareggiato per il fatto che Raina Kabaivanska, nella sua lunghissima carriera, ha dovuto spesso cantare, come lei diceva, un'operaccia come Andrea Chenier, e invece non ci ha consegnato al disco, per esempio, un repertorio per il quale sembra che la sua voce e il suo temperamento, a sentire da questo ascolto, sono perfetti, ma avrebbe dovuto inciderne l'opera omnia, è uno splendore assoluto.
Sì, nell'ascoltarla, e qui facciamo un minimo di vociomania, veramente sembra che la sua tecnica fosse più giusta per questo tipo di scrittura che non per le anche tante altre battaglie belcantiste che ha dovuto affrontare. Ricordiamo la Fausta all'Opera di Roma, ricordiamo il Trovatore contestatissimo l'opera di Vienna con Karajan sul podio. Ecco, invece qui sembra che Strauss abbia pensato a lei, al suo modo di cantare, da tanto è perfetta la fusione tra la sua tecnica, la vocale, tra la sua emissione e questa scrittura.
C'è proprio una voce che si impasta con l'orchestra, con quell'idea di impasto di timbri che voleva Richard Strauss. Sembra veramente musica scritta per lei. Sono colpito.
Detto questo, tutto questo per ricordarvi che Carlo Fontana sarà protagonista di una puntata monografica del Ridotto che arriverà più tardi quest'anno. Sarà una puntata curata da Gaia Varon, che è in qualche modo il nostro spirito scaligero. E allora, Gaia, visto che dovrebbe essere una puntata che guarda in avanti, questa, che cosa succederà di interessante alla Scala quest'anno?
Beh, alla Scala è molto interessante naturalmente il titolo che è stato scelto per l'inaugurazione, se ne è molto parlato e sento che ne parleremo tantissimo al Ridotto, ma in generale anche a Rete 2,
sì.
Che è un'opera di Shostakovich,
sì.
Una Lady Macbeth del distretto di Mzensk, che naturalmente andrà in scena il 7 dicembre, essendo l'inaugurazione di stagione. Però ci sono tanti altri elementi di interesse, altre nuove produzioni che però si spostano piuttosto sul 26, sui primi mesi del 26, per le Asse Mélisande con la regia di Castellucci, o il Nabucco, però nella versione Nabucodonosor. Sappiamo che Riccardo Chailly va sempre a cercare l'edizione con quella, no? Ritrovando quell'edizione originale, quell'elemento, che sarà appunto a maggio, e poi arriverà una Carmen con Myung Woon Chung, da regia di Damiano Micheletto, ma con Myung Woon Chung che sarà il nuovo direttore musicale, poi succedendo a Riccardo Chailly. Quindi tutto questo andrà ad accadere nel corso della nuova stagione, ma vale la pena di menzionare almeno due cose di cui invece avremo occasione di parlare proprio anche qui al Ridotto nei mesi precedenti il fatidico 7 dicembre, quindi propaggini, diciamo, della vecchia stagione. Uno è un interessante, curiosa, nuova produzione, un'opera contemporanea dedicata ad Anna Akhmatova, intitolata Anna A, è l'autrice Silvia Colasanti, con un libretto di Paolo Nori, è un'opera per ragazzi, un oggetto un po' particolare, ma insomma avremo modo di tornarci. E l'altro titolo è una produzione di Così fan tutte, con la regia di Robert Carsen, è una nuova produzione, e con la direzione di Alexander Soddy, e a questo proposito Soddy è anche uno dei due direttori che insieme a Simon Yang si farà carico dell'intero ciclo della tetralogia di Wagner, che è stata prodotta dalla Scala negli anni scorsi, ne abbiamo parlato anche qui al Ridotto, e che la Scala però questa volta ripropone come Ring nella sua interezza più intorno al mese di marzo.
Tetralogia firmata da David McVicar. Abbiamo parlato di Carsen, abbiamo parlato di tanti registi, e proprio Carsen firma la prefazione ad un nuovo volume dedicato alla regia da Stefano Simone Pintor, con il quale ho brevissimamente dialogato per presentarci appunto questo suo lavoro, che si intitola Lavorare a teatro e ha un interessante sottotitolo.
Il reparto regia nel teatro è edito da Dino Audino Editore, che è l'editore più importante che abbiamo in Italia nell'ambito dello spettacolo, e mi fa veramente un grande piacere e onore avere un titolo pubblicato per questo editore, su cui anche io e tutti abbiamo studiato moltissimi manuali. Tratta proprio dall'interno di come è organizzato uno spettacolo teatrale, con un largo sguardo anche al teatro musicale in generale, all'opera lirica, che hanno due specificità diverse, e nella fattispecie il focus è sui ruoli e i collaboratori e le mansioni di tutti questi collaboratori nel reparto regia, appunto, quindi i collaboratori del regista. Per esempio nel cinema
sì,
c'è molta più definizione di questi ruoli, perché è un'industria molto più standardizzata, anche parcellizzata proprio nella divisione. A teatro dipende molto sia dalla grandezza della produzione o del teatro, sia anche dalla prassi, dal costume,
certo,
diciamo, di produzione teatrale di ciascuno. Allora, per cercare di mettere un po' ordine e per entrare nel mondo del lavoro, nella fattispecie nel mondo del lavoro della regia, della direzione di scena, ho scritto questo manuale, che è un manuale che analizza ogni fase e insegna anche, peraltro, cose come l'analisi dello spartito, come preparare uno spartito o come preparare un copione per lavorare a fianco del regista, quindi scrivere il libro di regia e tante altre cose. Ha anche uno sguardo sulla parte contrattualistica, perché...
Ah, meraviglioso! Scopriamo di più!
Perché è una nota dolente. Mi sono reso conto che molti miei studenti delle accademie di belle arti o della scuola d'arte drammatica dove insegno mi chiedono: prof, quanto posso chiedere, no, in un teatro? Allora, non ci sono cifre, perché
certo,
anche in quel caso dipende in quale teatro stai andando a lavorare, per che tipo di produzione, però... Oltre a questo c'è tutto un lato burocratico immenso, che in Italia non è poco,
no,
che riguarda anche banalmente come devo individuarmi come posizione fiscale, qual è la mia posizione pensionistica, se ci sono o non ci sono sindacati che possono aiutarmi, guardo anche quegli aspetti lì, quindi è proprio uno sguardo a 360 gradi sul lavoro.
Fondamentale, direi, in questo senso, perché per i giovani è sempre difficile, è tutto un apprendistato che va per sentito dire. Ah, il collega mi ha detto così, il direttore, eccetera, mi ha suggerito.
Da tutti i punti di vista, mi permetto di dire, perché poi quando ci si immerge per la prima volta nel mondo del lavoro, specialmente in una produzione grande, non sai mai cosa fare, o meglio, non sai cosa non devi fare, che è quasi più difficile di cosa devi fare.
Bellissimo.
Perché quando sei un ragazzo o una ragazza che esce da una scuola di regia, per esempio, ma non solo, anche da un conservatorio, un'accademia di belle arti, tendi a voler fare tutto, e magari non sai che in un teatro un attrezzista è deputato per fare determinate cose, una determinata parte del lavoro, e questa macchina teatrale, che a volte può sembrare molto complessa, è però necessaria a rendere appunto tutto l'ingranaggio un ingranaggio ben oliato e perfetto. Qual è il rischio? È quello di perdere tempo, ma non perché siamo a Milano in Svizzera per fare dei cliché, ma perché soprattutto nelle grandi produzioni magari ho perso quell'ora di prova di coro che poi non recupero più.
Certo.
E di conseguenza bisogna sapere come funziona una macchina teatrale, non è semplice.
L'elemento interessante qui è quello storico, perché il teatro d'opera ha una tradizione che nasce molto molto indietro nel tempo e si trascina, certo si è perfezionata, è cambiata, ma in realtà, come diceva Stefano Simone Pinto, i ruoli sono rimasti più o meno ancora gli stessi, insomma. Pochi di quelli che non lavorano in teatro sanno che cos'è un'italiana, per esempio, che cos'è un assieme, che cosa sono questo tipo di prove. Tutti sappiamo cos'è una generale, un'antigenerale, ma pochi sanno che ci sono tanti altri tipi di strutture, di prove e di modi di lavorare insieme, no? La prova del coro, come diceva il nostro ospite.
Un capitolo intero è dedicato solo alla lettura del piano di produzione e alla definizione
e voilà,
delle diverse tipologie di prove, che tra l'altro aumentano anche nel corso del tempo, perché aumentano anche le tecniche e i linguaggi che possiamo inserire in questa forma di opera d'arte totale che è il teatro musicale.
Certo.
Che ancora è insuperato su questo, è l'unica e vera opera d'arte multimediale che esiste, totale che esiste, perché è un contenitore in cui si riesce a mettere anche computer science, ora se vuoi, anche l'intelligenza artificiale.
L'attendiamo, beh, a Bayreuth abbiamo già visto l'opera in 3D praticamente, no? Con gli occhialini, quindi non gli occhialini, proprio il visore.
Il visore, sì. Certo, sì, sì.
Quindi la grande forza dell'opera è avere una struttura molto forte all'interno del quale può succedere qualunque cosa.
Esattamente, è una scatola che può accogliere tanti linguaggi diversi, ma questo determina una maggiore difficoltà nell'organizzazione.
E nell'apprendere soprattutto come è organizzata. Stefano Simone Pintor, grazie.
Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
There's no
il grandioso finale del Vorspiel dall'Ariadne auf Naxos di Richard Strauss. L'esecuzione era quella storica di Georg Scholti, che comandava una compagine mitologica sulla quale brillava la voce di Lentin Price nel ruolo della prima donna e di Tatiana Troianos come componista. Un ascolto che serviva chiaramente a sonorizzare questo micro ma intensissimo dialogo con Stefano Simone Pintor a proposito del suo libro, che parla, come abbiamo detto, di regia. Qui chiaramente la regia è in scena in quest'opera, tutto viene portato alla ribalta. Che cosa ne pensate di queste rivelazioni che fa Stefano Simone Pintor? E soprattutto Paolo Borgonovo, che cos'è un'italiana?
Un'italiana è un fossile, perché diciamolo subito, mi spiace per il giovane manualista.
No, l'ho citata io. Sì,
l'italiana è la, quella che i tedeschi chiamano la Sitzprobe, la prova in cui si esegue l'opera da capofondo o in parte da concerto, come se si fosse un concerto, prescindendo dai movimenti registici. Ma oggi di fatto non si fa così più. A Salisburgo, per esempio, noi chiamiamo questa prova la Bartoliana, perché sul cartello c'è scritto Konzertprobe, ma in realtà non la si fa se non mettendosi almeno nelle posizioni e facendo una specie di regia semplificata, perché oggi sono i registi che richiedono dei movimenti talmente complessi e delle performance ai cantanti, ai coristi, per cui è inutile quasi provare musicalmente senza almeno assumere le difficili posizioni, perché tu materialmente devi pensare quale monitor devo guardare mentre mi sdraio a terra e canto la mia cabaletta mettendomi un dito nell'occhio e alzando il piede sinistro. Forse devo guardare quel monitor lassù, e quindi anche la prova musicale serve a quello.
Sì, un tempo era una prova anche da un certo punto di vista emozionante e coreografica, perché si vedevano tutti i cantanti schierati con le loro sedioline al proscenio,
come mi piaceva,
il coro seduto dietro, e quindi il maestro poteva controllare tutto nei minimi dettagli, tutta la visione, concertare veramente in teatro, però non in una sala prove. E poi si è evoluta come italiana piazzata, come stava dicendo appunto Paolo Borgonovo, ognuno nella sua posizione in palcoscenico, disposto esattamente dove canterà quell'aria o quel pezzo. Adesso praticamente non esiste più. Però questo libro racconta tanti dettagli che vanno conosciuti se si vuole fare la professione, perché poi ricordiamolo, certamente ha molto interesse per chi, come dire, vuole scoprire i dettagli del racconto e della produzione, ma è soprattutto per addetti ai lavori, un libro.
Comunque,
per addetti ai lavori,
quanto mi piaceva l'italiana. A Salisburgo non la facciamo dal 2013, però me la ricordo come un grandissimo momento di musica.
Ma la Scala si fa ancora, Gaia,
ogni
no?
Tanto si fa ancora, dipende poi molto, è un po' dipende dalle singole produzioni, quanto tempo c'è, quanto tempo non c'è. Però questo processo che descriveva così bene Paolo poco fa c'entra anche col fatto che è cambiato moltissimo rispetto a quando tutto questo sistema di prove si è instaurato, no? Nei decenni scorsi. È cambiato il livello, la qualità della preparazione di tutti coloro che fanno parte di una produzione. Cioè, un tempo era necessario lavorare moltissimo sulla parte musicale semplicemente per impararla, per saperla, per poter andare insieme, prima ancora che per lavorare sulle sottigliezze. Quindi oggi potremmo volere tante più prove, tutti vorremmo, no? Che ci fosse più tempo anche per le prove musicali, però è più facile che la compagnia arrivi sapendo già, conoscendo già, no, le proprie parti, i tempi e così via. Quindi si tratta semplicemente un pochino di mettere assieme, e invece appunto lo spettacolo, la produzione scenica è sempre più complessa, quindi è vero che risucchia parte delle energie e del tempo delle prove.
Sì, e poi si aggiungono, come ha detto il nostro ospite, nuove prove che prima non esistevano, appunto quelle delle proiezioni, dell'intelligenza artificiale, di tutta una serie di cose che ci sono già in teatro. Comunque questo era semplicemente un assaggio di un'intervista che ascolteremo per intero nelle prossime settimane. Ma a proposito delle prossime settimane e dei prossimi mesi, guardiamo un po' ad altre rarità del calendario. Paolo Borgonovo.
Allora comincerei dal circuito lombardo, che è così vicino a noi, e è davvero una chicca, il Don Chisciotte di Massenet, che sarà appunto nel circuito lombardo tra novembre e gennaio dell'anno prossimo, a Como appunto a metà gennaio. E poi dal Reggio di Torino invece la Francesca da Rimini di Zandonai, un'altra opera di rarissimo ascolto.
Rarissimo, naturalmente, è anche l'ascolto di qualcosa che viene riscoperto. In prima esecuzione in tempi moderni, il Ciro di Alessandro Scarlatti sarà in scena, chi ha voglia di spostarsi un pochino più lontano rispetto al nord Italia, al Teatro Goldoni di Firenze, venerdì 10 ottobre, sabato 11 ottobre, con l'Accademia Monti Regalis e la direzione musicale di Chiara Cattani. Ma ancora più lontano, e nello spazio e nel tempo, è un'altra chicca, secondo me, imperdibile. Io mi candido fin da ora ad andare a fare da inviata per il ridotto dell'opera e raccontarvela qui, produzione di Ercole Amante di Antonia Bembo. Ercole Amante usa lo stesso libretto di Francesco Buti che usò Francesco Cavalli, ne abbiamo parlato poco tempo fa proprio qui al ridotto all'Opéra Bastille il 28 maggio, a partire dal 28 maggio 2026, va in scena invece c'è quest'altra versione musicale della compositrice Antonia Bembo, un'opera del 1707, sarà guidata da Leonardo Garcia Alarcón.
Se invece voleste restare in Svizzera, io vi segnalo due spettacoli per me imperdibili. Uno praticamente subito debutta il 27 settembre ed è una sarsuela, un repertorio di cui non parliamo mai, ma è divertentissimo ed è importantissimo, Theater Basel. El Barberillo de Lavapiés, opera in tre atti di Francisco Ansejo Barbieri. Ma anche per cose barocche, visto che di questo ha parlato Gaia Varon, assolutamente imperdibile, il Castor e Pollux di Jean-Philippe Rameau, che sarà questo però a marzo all'Opera di Ginevra.
Comunque state tranquilli, dalla prossima settimana scendiamo da questi voli pindarici e torniamo però, Davide, su dei titoli molto più tradizionali.
Beh, così tradizionali non saprei.
Non gli abbinamenti.
Esatto, perché la prossima settimana naturalmente parleremo del Lac di Lugano e del dittico che ci aspetta per aprire la stagione di Lugano Musica, ovviamente lo sapete tutti, quello che mette insieme La Voix Humaine di Francis Poulenc con La Cavalleria Rusticana di Mascagni, e noi ci salutiamo naturalmente proprio con un ascolto tratto dalla Cavalleria registrata da Riccardo Muti. Quindi grazie infinite per essere restati con noi, per averci seguito, grazie a Gaia Varon,
grazie a Paolo Borgonovo
e grazie a Davide Fersini.
Alla prossima settimana. Sincero che ci ha
L'intervallo. Un ritratto di Galina Wisniewskaja, soprano.
Per quasi tutti gli artisti che hanno vissuto in Unione Sovietica, l'intrecciarsi di vicende umane, di questioni artistiche e influenze politiche era strettissimo e inevitabile. Per Galina Wisniewskaja, poi, questo si fa ancora più vero. Fu soprano di punta del Bolshoi e fu moglie del grande Mstislav Sostropovich, anche se prima di lui ebbe altri due mariti e il cognome deriva proprio dal primo, un marinaio. La Wisniewskaja fu protagonista di celeberrime incisioni per l'etichetta di Stato Melodia, ma anche autrice di un libro che racconta con notevole schiettezza le miserie di un regime oppressivo e corrotto, un regime dal quale Galina e il marito scapparono nel 1977, ma poi molti anni dopo tornerà nella Russia di Putin, che le tributerà tutti gli onori possibili, fornendole i mezzi per perpetuare, tramite l'insegnamento, la sua arte. Il pubblico occidentale conobbe la Wisniewskaja nel 1964 alla Scala, nell'ambito di quegli scambi artistico-politici tra il teatro milanese e il Bolshoi. Era Liu nella Turandot, assieme a due mostri sacri come Birgit Nilsson e Franco Corelli, e conquistò tutti per la verità graffiante dell'accento, pur in una voce certo non canonicamente bella né timbricamente suadente. In effetti la Wisniewskaja, sin da giovane, conservava le malie e le cupezze tipiche delle voci slave, ma distaccandosi dalla maggior parte di esse per un istinto ferino, un fraseggio incisivo e nervoso, che veniva benissimo esaltato sia nelle opere russe che nelle melodie di Tchaikovsky, Rachmaninoff o Mussorgsky, accompagnata al piano dal marito, che per lei abbandonava volentieri il prediletto violoncello. Galina Wisniewskaja fu poi al centro di un famoso caso politico-musicale. Per la prima del suo War Requiem, il 30 maggio 1962, Benjamin Britten avrebbe voluto come voci soliste Peter Pears, Dietrich Fischer-Dieskau e appunto la Wisniewskaja, in una simbolica pacificazione delle tre nazioni belligeranti nella Seconda Guerra Mondiale. Ma alla cantante sovietica, con soli 10 giorni di preavviso, fu negato il visto. Partecipò poi alla storica incisione Decca, che vendette 200.000 copie in 5 mesi, un successo clamoroso che conferma ancora una volta la centralità della Wisniewskaja come artista e donna al crocevia tra storia e politica nel Novecento e che oggi andrebbe riscoperta e riascoltata con più frequenza.
Firmato Nicola Cattò.